So che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù con il mio ritorno fra voi. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Parola di Dio.
Io sono rimasta molto presa al versetto 25 dalla scelta di Paolo di rimanere in mezzo a tutti per il progresso, ma soprattutto per la gioia della vostra fede. Mi sembra che questa sottolineatura della gioia sia molto importante perché ho l'impressione che ad esempio, per i nostri figli, non venga naturale associare la fede e la gioia. Purtroppo, in molti anni dove è passato soprattutto, no, il dovere, le regole, le cose che vanno fatte in un certo modo, abbiano offuscato questo aspetto che mi sembra invece fondamentale. E che Paolo mette come prioritario, pur parlando dopo della grazia del soffrire per lui. Nella mia piccolissima esperienza di fede, credo che la gioia sia effettivamente come un fondo che un po' resta fermo anche delle volte in mezzo a delle tempeste importanti. Credo che vada davvero molto, molto riannunciata questo aspetto. Papa Francesco mi sembra che stia davvero facendo del suo meglio ed è un grandissimo regalo in questo senso. Ma credo che tutti noi ci dobbiamo chiedere se il nostro essere in qualche modo testimoni delle volte non porta più un'immagine di pesantezza e di fatica più che di gioia. E lo dico soprattutto a me, quindi credo che sia un punto sul quale insomma io debba riflettere molto, soprattutto in relazione ai miei figli e ai giovani, credo che sia un aspetto proprio importante.
Ringrazio Silvia e sono davvero in linea con quanto detto. E riguardo alla grazia del versetto 29, a me veniva in mente Efesini, che forse non è proprio autentica di San Paolo, ma è affine alla teologia paolina. Al capitolo 4, versetto 7, dice: "A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo." E guardando al futuro, versetto 8 prosegue, e per questo è detto: ha sceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. E è un po' anche in relazione al fatto che si trova in prigionia e sta sostenendo la battaglia della fede anche in catene. Poi, alla fine della lettera agli Efesini, nel capitolo 6, c'è tutta una descrizione di come è ben armato per il combattimento spirituale il cristiano. Io parto dal versetto 16: afferrate sempre lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello spirito, che è la parola di Dio. in ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e suppliche allo Spirito. E questo, a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e pregate anche per me, Paolo, affinché quando apro bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene e affinché io possa annunciarlo con quel coraggio con il quale devo parlare. Ecco, invece per quanto riguarda me, Letizia, vi chiedo un aiuto ad arginarmi e non un fiume di parole. E per la gioiosità della testimonianza sono d'accordissimo. Lo dicevano anche quando non c'era il Covid prima, un santo triste non è poi tanto santo, cioè non ha ancora accolto pienamente la grazia. Dossetti, che la famiglia della Visitazione, dice se non si può essere sempre sorridenti in pace, però se non si può essere sempre nella gioia, però si può essere sempre nella pace di Cristo. È consolazione partecipare anche a questa battaglia che non è facilissimo sostenere, però che non sosteniamo da soli, che abbiamo dalla nostra parte Cristo che l'ha già compiuta per noi. Ed è un cammino, penso, la fede. Grazie.
Sì, anch'io ringrazio Silvia per l'accenno alla gioia. E mi sembra che tutta questa lettera sia improntata, l'abbiamo visto fin dai primi versetti, a questo sentimento che attraversa anche la lotta, quella lotta che nel versetto 30 Paolo dice: la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Sono andata a rileggere il capitolo degli Atti in cui si parla di questa lotta che Paolo aveva sostenuto a Filippi e delle bastonate che aveva preso e poi della sua carcerazione, e mi ha colpita nella rilettura degli Atti, che tra l'altro avevamo fatto insieme, che in quell'episodio, perché è quello in cui poi succede il terremoto e il carceriere ha paura che i prigionieri siano scappati, invece loro sono tutti lì, quindi poi si converte, li accoglie in casa sua, ferisce le piaghe, e anche in quel racconto che è richiamato qui nel versetto in cui si dice la lotta che mi avete visto sostenere, in quella narrazione c'era questo stesso sentimento di Letizia che in una difficoltà estrema, che è quello, almeno oggi pensavo, infatti per questo anche il discorso di Silvia ha avuto risonanza dentro di me, che è quello che dovrebbe caratterizzare quello che si dice nel versetto precedente, cioè il combattimento unanime per la fede del Vangelo. Anche in queste difficoltà, da vecchia scout, l'articolo della legge che io mi ero scelta era quello, scusate, quando eravamo ancora separate maschi e femmine, quindi era la guida, sorride, canta nelle difficoltà. E questa scusate, devo bere. Questa Letizia diventa appunto una grazia anche in una sofferenza che però non è fine a se stessa, appunto il dolorismo a cui faceva riferimento anche la stessa Silvia, ma è una sofferenza finalizzata, è la sofferenza per lui, è una sofferenza per amore, una sofferenza per la gioia dell'annuncio. L'ultima cosa è che ho visto che nella traduzione che stiamo utilizzando noi si dice al versetto 27: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, mentre in altre traduzioni, io sto seguendo anche quella di Rosalba Manes, lei traduce dal greco: comportatevi da cittadini che vivono secondo il Vangelo di Cristo. E questa aderenza al testo greco mi ha colpita perché la testimonianza che noi siamo chiamati a dare, e quindi anche il fatto di poter attirare i figli, le figlie, i ragazzi e le ragazze, sta sia nella letizia, ma anche nella coerenza, nella credibilità, in questo essere cittadini del mondo che però vivono secondo il Vangelo di Cristo. Io credo che oltre alle regole, alla precettistica, una mancanza di attrazione alla Chiesa, al Vangelo, è stata determinata anche dalla perdita della credibilità del nostro essere cittadine e cittadini cristiani nella società. Almeno io mi sono sentita interrogata molto su questo aspetto e quindi volevo condividerlo con voi, sempre con questa tensione, questa mia preoccupazione che oramai da tanto tempo della necessità di vedere intorno a noi i nostri ragazzi e le nostre ragazze.
Io ho un po' di difficoltà per questo linguaggio sempre da battaglia, il combattimento, la lotta, restare saldi, eccetera, perché non è il nostro linguaggio. E per cui mi ha colpito molto il versetto 28, dove dice: senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Forse perché gli avversari possono, sono in questa situazione perché quello che sta succedendo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza. Cioè ci sono delle situazioni diverse. Però il non lasciarsi intimidire, secondo me, vuol dire continuate con serenità ad essere cittadini, quello che citava Grazia, questo comportamento da cittadini, che è legato anche a una convivenza con altri che la pensano diversamente, ma all'interno del rispetto. Anche se questo porta con sé delle difficoltà, perché certamente il non essere sulla stessa lunghezza d'onda o così fa difficoltà e porta anche quella sofferenza di cui parla al versetto 29. La situazione non è facile, è complicata, è complessa, ma la gioia interiore dell'incontro con il Vangelo del Signore, l'avere vicino dei fratelli e delle sorelle che condividono l'esperienza, la gioia che nasce nel cuore, tutto questo secondo me è di grande sostegno e quindi questa lotta è una lotta che secondo me avviene anche però nel rispetto.
Anch'io avevo, insomma, sentito particolare le sottolineature riguardo alla lotta all'avversario e, insomma, come piuttosto forti e così un po' che aggressive, che stridono un pochettino. E questo però l'ho sentito a un certo punto nel versetto 27, quando Paolo dice, chiede di avere notizie, che state saldi in un solo spirito e combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla. Cioè, mi sembra che questo ci sia una raccomandazione comunque a non farsi la guerra tra di loro o a non fare la battaglia tra di loro. E questo mi ha fatto pensare, insomma, sia alle battaglie interne che magari ci sono all'interno delle nostre stesse comunità, nelle parrocchie o verso il Papa. E quindi mi sembra che sia comunque anche una raccomandazione di Paolo di comunione. No? Ieri si diceva, non mi interessa se quelli che mi vogliono far del male annunciano il Vangelo per farmi del male, l'importante è che annuncino Cristo. No? Questa cosa, anche questa mi aveva, insomma, sollecitato molto, no? Il fatto che si possa annunciare il Vangelo pensando di fare del male a qualcuno, e lì Paolo diceva è lo stesso. E quindi in questo, insomma, mi sembra che ci sia questo invito comunque all'interno della comunità dei cristiani di cercare la comunione e l'unità.
Vorrei leggere un brano dalla lettera agli Efesini. Mi sembrava che la Letizia prima avesse già parlato di questo argomento. Comunque sarebbe nell'ultimo capitolo, capitolo 6 della lettera agli Efesini, e dice: per il resto rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza, indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, eccetera. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Poi ci sono tutte le armi che ogni cristiano deve avere. Ecco, prendete l'armatura, state saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, eccetera, i piedi calzati pronti a propagare il Vangelo della pace. Quindi è un combattimento spirituale, si dice così, il combattimento spirituale è di ogni cristiano, e sicuramente penso che ognuno di noi ce l'abbia dentro. Ecco, anche si parlava di tristezza e di gioia. Sì, c'è anche un piccolo combattimento, perché magari la tristezza ti viene addosso, tu in un qualche modo, non puntando sulle tue forze, ma sulle armature di Cristo, quindi la parola di Dio, eccetera, tu devi combattere in un qualche modo, combattere appoggiandoti al Signore, attaccandoti a Lui, ecco. Quindi, no, questo solo era per precisare magari alcune cose che io sento vere, questo combattimento, ecco, perché appunto ogni giorno c'è anche nella vita quotidiana, domestica, ecco, e quindi è proprio interno. Ovviamente è un combattimento spirituale, quindi quello che veniva detto della comunità, eccetera, questo è tutta un'altra cosa. Ecco, perché quindi dice il combattimento non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze. Peraltro volevo dire, mi stupisce questo, perché siamo, quello che è stato detto, perché siamo in tempo pasquale, e lì noi cantiamo che il cavallo e il cavaliere, gli egiziani sono stati sommersi dal mare, ecco, quindi, ecco, questo, tutte le parole di vittoria fanno parte di questo periodo, ecco, e ovviamente però ci compiacciamo appunto della vittoria del Signore in un combattimento spirituale contro il diavolo, contro le potenze, ecco, mi sembrava. Certo, io personalmente sento queste cose del combattimento come una cosa importante, e quindi avere dei buoni amici cui attaccarsi, ecco, perché uno da solo non ce la fa. Vorrei dire un'altra cosa che mi ha colpito, e sarebbe quando al versetto 29 dice: riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ecco, la grazia di soffrire per Lui mi lascia molto perplesso per certi versi, ovviamente, perché la sofferenza e il dolore non è certo una grazia, un dono, mi viene da dire. Però allora che cosa vuol dire questo? Ecco, io mi metterei l'accento sul per Lui, cioè la presenza del dolore e della sofferenza è una cosa che c'è. Fin dal libro di Giobbe o di non so che, sappiamo che non sappiamo il perché. Non l'ha spiegato in Giobbe, nessuno sa il perché. Ecco, però appunto questa sofferenza, ecco, c'è un'alternativa, quella del fato tenebroso, cioè in alcune culture, ecco, c'è il dolore che è una cosa cupa, dolorosa, senza senso. Ecco, qui mi piace pensare che, ecco, quello che può essere la mia sofferenza ha una finalità, un senso, è per lui. E per lui poi vuol dire, ecco, nel Signore sappiamo che è presente in tutti i piccoli, quindi si può pensare, ecco, questa finalità. Io non sono davanti a un muro cupo, buio, ecco, sono in una situazione appunto di relazione per lui. E qui ci potrebbe stare anche la gioia in un qualche modo. Mi sembra che possa essere di consolazione, perché certe volte uno proprio è dentro, il dolore. Come anche adesso con la pandemia, tanti sono dentro e chiedono: ma perché? Una richiesta di senso.
Bene, grazie a tutti. Allora, buona serata. Domani
Abate.
Alle 17.
Abate.
Ciao Pietro.
L'amica che poi Abate.
Ciao, sei andato a fare un giro oggi, Pietro?
Sono venuto, ma sono venuto male.
Ciao Pietro, io sono a Mantova, tu vuoi sempre venire a Mantova?
Dovrei venire. Questa volta, Beppe.
Ciao
Beppe, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao Romeo anche, come stai Romeo? Sì.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao,
Pietro.
Ciao.
Ciao.
Ciao Battistina.
Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti. Bene, grazie. Bene. Anche voi?
Ciao.
Senz'altro. Ciao, grazie.
Ciao.
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 Ciao. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Si
emoziona, vedi? Ma guarda che piace.
C'era Pietro.